Radio Nuova Trieste, speciale.
Buonasera. Buonasera a tutti, la sala è già piena, quindi non occorre neanche aspettare il quarto d'ora accademico. Grazie per essere intervenuti, grazie al nostro Vescovo di essere qui con noi per parlare di un personaggio formidabile che è appunto Monsignor Marcello Labor. Monsignor Marcello Labor, venerabile servo di Dio. E giustamente il titolo è una storia straordinaria del Novecento. Perché? Perché Labor è un personaggio formidabile, sia dal punto di vista ovviamente religioso per le attività che lui ha svolto e la scelta che ha anche fatto nella sua vita, ma anche dal punto di vista culturale per i contatti che aveva con le più belle menti di questa città nel periodo immediatamente prima della guerra mondiale e successivamente. Quindi un personaggio, io lascerò la parola a coloro che mi attorniano. Allora, comincerà il Vescovo Trevisi, non uso l'eccellenza, non so che non le piace, allora, ecco, è bello eccellenza, ma che vostra eccellenza che mi sta incagnesco, come dice la poesia, no. Allora, il Vescovo Trevisi che appunto introdurrà con una riflessione su questo personaggio, poi accanto a me Monsignor Manfredi Poillucci, che è assistente spirituale dell'associazione Siloe, che è invece di cui abbiamo qui il presidente, io non voglio sbagliare i nomi che mi è facilissimo, Luca Bellani, il presidente Luca Bellani, che ci parlerà di questa associazione Siloe, che è appunto un'associazione dedicata a Monsignor Labor. Quindi io mi taccio e lascio la parola al nostro Vescovo. Grazie.
Sono contento di questo incontro, di questa sera, che ci consente di mantenere viva la memoria di Marcello Labor. E parto da un piccolo aneddoto. Quando io ero un ragazzo, avevo un parroco, che gli piaceva ogni tanto presentare delle figure che lui riteneva significative, ma non quelli che erano già santi, ma quelli che, ecco, tra questi c'era per esempio per Giorgio Frassati, a cui poi a lui ha intitolato l'oratorio, poi è diventato beato, ma allora non lo era ancora. O Madre Teresa di Calcutta, dopo è diventata santa. E io ricordo che lui parlava di Marcello Labor, è come di una figura, un riferimento importante. Per cui, ecco, io ho questo ricordo di quando ero adolescente, di questo mio parroco che parlava di questo medico sposato, poi resta vedovo, poi diventa sacerdote e poi, sono più esperti loro di raccontare la vita, non voglio, però con tante traversie, dalle prigionie all'esilio e poi rettore del seminario, parroco e così via. Ecco, un po' una figura epica. Io lo ricordo come un personaggio sul quale il parroco piaceva soffermarsi e raccontare, ecco, che ci sono delle persone a cui guardare. Ecco, io penso che chissà se poi, come altri personaggi che ho già citato, per Giorgio Frassati o Madre Teresa, poi riusciremo anche con la causa di canonizzazione, beatificazione e canonizzazione di Marcello Labor. Però certamente, non da adesso, ma da decenni, è stato un personaggio a cui in tanti hanno guardato con ammirazione. In questa mia breve introduzione cosa dico? Che io ho preso in mano quest'estate questi due libretti, Siloe, l'avventura spirituale di Marcello Labor e Marcello Labor, un uomo inseguito da Dio, tutti e due di Vittorio Chan, che è stato per tanti anni il promotore di questa memoria viva di Marcello Labor. Io uso questa immagine, un uomo in cammino. Marcello Labor, qui anche c'è un sottotitolo che dice un uomo inseguito da Dio, ma è anche un uomo che lui ha fatto un lungo cammino e che ci insegna che nella vita non dobbiamo aver paura di cercare e di non essere mai sazi per quello che abbiamo già trovato, che abbiamo già capito. Dentro la sua avventura spirituale, provata dalla tragedia della sua epoca storica, da guerre che hanno segnato le nostre terre, non si è limitato a fare del bene come medico, e poteva andare avanti e avrebbe fatto chissà quanto altro bene come medico, ma il suo cammino lo ha portato anche a interrogarsi in una inquietudine spirituale che l'ha portato fino a poi scegliere di lasciare tutto per consacrarsi a Dio e diventare un prete di riferimento, per cui non soltanto rettore del seminario prima a Capodistria, poi qui a Trieste, non soltanto parroco a San Giusto, ma confessore, direttore spirituale, era la dizione che si usava. Allora noi adesso diremmo guida spirituale, accompagnatore spirituale, per tantissimi preti, tantissima gente. Ecco, allora mi piace che anche per noi è il monito che nelle nostre domande, inquietudini spirituali, c'è un cammino, c'è anche un approdo, c'è anche un rischiare la vita nell'incontro con il Dio di Gesù Cristo. E ringrazio adesso che saremo aiutati a entrare nell'anima, nella storia e nell'anima, nel cuore di Marcello Labor.
Grazie. Adesso la parola a Luca Bellani, presidente appunto dell'associazione Siloe Amici di Don Marcello Labor. Prego.
Buonasera a tutte e tutti. Innanzitutto voglio ringraziare il dottor Sabatti per l'ospitalità al Circolo della Stampa. Ringrazio poi il Monsignor Trevisi per averci aiutati a organizzare questo evento e l'assistente spirituale dell'associazione sempre presente al nostro fianco, Don Manfredi Poilucci. Io sono Luca Bellani, sono da poco stato eletto presidente dell'associazione Silo e Amici di Don Marcello Labor. Succedo a mio padre, Guerrino, a cui voglio dedicare anche la giornata odierna. E dopo questo breve attimo di emozione, riprendo il filo del discorso, vi parlerò della parte laica storica dell'associazione, in quanto Marcello Labor per l'associazione alla quale è stato dedicato è soprattutto un punto di riferimento che noi si vorrebbe valorizzare. Si vorrebbe valorizzare una figura del Novecento, una figura del Novecento che ha resistito a due conflitti mondiali, non combattendo con le armi, ma essendo chiamato al fronte come medico nella prima guerra mondiale, e resistendo poi alle persecuzioni razziali, viste le sue origini ebraiche, durante la seconda guerra mondiale, per resistere infine a un anno e più di carcere al quale fu condannato dai titini e che lo segnarono profondamente. Quindi capite che questa persona è più volte caduta, più volte si è rialzata. Nasce a Trieste alla fine dell'Ottocento, resiste alla perdita della madre, poi diventa prima marito, padre di due figli di cui uno poi diverrà anche presidente delle ACLI successivamente. quindi lascia anche una certa eredità spirituale ai suoi figli. La figura di Don Marcello attraversa gran parte dei drammi del secolo scorso, un secolo appunto del quale però va conservata la memoria quando si può di personaggi che possono tornare utili come esempi, esempi di cui oggi siamo molto scarsi a livello nazionale, non solo. Ecco, la figura di Don Marcello può essere un buon punto di riferimento da cui partire. All'inizio Don Marcello nasce come origine ebraica, però allo stesso tempo non è un fervente credente. Si sposa sì con il rito ebraico, poi intraprende soprattutto la carriera di medico, che lo porterà a essere molto conosciuto soprattutto in Istria. Lui apre un ambulatorio a Pola, dopo essersi laureato all'Università di Graz e aver anche frequentato Vienna. Era appunto diplomato a un liceo che era stato intitolato e che si voleva intitolare Dante Alighieri, però all'epoca era in viso agli austriaci. Insomma, deve affrontare tutta una serie di peripezie fino ad aprire questo ambulatorio a Pola, dove una volta a settimana lui decide di curare gratuitamente le persone che hanno bisogno, compra spesso anche loro la carne per, pensate un po', fare spesa ai malati per rimetterli in forze, cose veramente incredibili se pensiamo anche a come vanno le cose oggi, dove è difficile che qualcuno aiuti anche il proprio vicino di casa. Quindi lascia un ottimo ricordo anche in Istria. Questo ambulatorio poi durante il fascismo diverrà sequestrato, diventerà Banca d'Italia, se non erro. E a questo punto lui comunque lascerà Pola, poi la lascerà quasi definitivamente, nel senso che ci tornerà semplicemente per delle fugaci apparizioni, e chiude così il suo periodo di medico che dura praticamente 20 anni. Se non erro va dal 20 fino alla fine degli anni 30. In particolare lo colpisce la perdita della moglie, dell'amata moglie Elsa. Questo fa sì che riesca più facilmente ad abbracciare, diciamo, la religione, anche a seguito dell'incontro che avrà con l'allora parroco di Pola, futuro vescovo di Trieste, Monsignor Santin, che per lui sarà una chiave di volta a livello religioso. Gli aprirà appunto il cuore, probabilmente, gli farà abbracciare maggiormente questa voglia di diventare servo di Dio, diciamo così, come appunto diventerà poi. Insomma, tutta questa sua vita fatta di peripezie non può essere lasciata all'oblio. La nostra associazione ha il compito di valorizzare questa figura, soprattutto quest'anno, in cui cade il 70° della sua scomparsa. Le sue spoglie sono state traslate dal cimitero di Sant'Anna successivamente alla chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo. Se qualcuno appunto passa di là qualche volta vedrà che c'è un altare a lui dedicato. Quindi, come dicevo poc'anzi, si è deciso di mantenere viva l'associazione, di darle un'accelerata anche da un punto di vista social. Abbiamo riattivato il nostro sito internet, abbiamo riattivato una pagina Facebook, insomma dobbiamo essere anche parecchio smart, come si dice oggigiorno, per raggiungere soprattutto i giovani, perché l'obiettivo dell'associazione ambizioso sarebbe quello di far conoscere la figura di Marcello Labor, appunto, che è, come dissi prima, resistito a due conflitti mondiali, si rialzò più volte dopo essere caduto. Questo va portato ad esempio oggigiorno, per questo ci piacerebbe riuscire a entrare nel mondo anche delle scuole, poter organizzare degli eventi. Vediamo, insomma, oggi sono intervenuto anche a una trasmissione televisiva assieme a Don Manfredi per ribadire la nostra attività, che procede, si spera spedita. Spero di non avervi annoiato e lascio la parola per quanto riguarda la parte religiosa all'assistente spirituale Manfredi Pogliucci.
Aggiungo solo una cosa, che Marcello Labor ha scritto molto durante la sua vita, quindi il Circolo della Stampa accoglie anche questo aspetto dell'attività di Labor.
Le chiedo infatti, le rubo ancora qualche secondo per dirle appunto che è proprio presente in sala questo libricino che abbiamo portato, se qualcuno fosse interessato lo può prendere al banchetto in fondo. Poi abbiamo anche una vasta gamma di libri all'interno dell'associazione che cercheremo di distribuire. Stiamo valutando anche la possibilità di prendere accordi magari proprio con la comunità degli italiani di Pola, dove lui appunto ebbe l'ambulatorio per un sacco di tempo e dove aiutava un sacco di gente. Quindi appunto, senza rubare ulteriore tempo all'assistente spirituale, perché appunto come vedete mi piace parlare, passo direttamente la parola a lui e mi scuso ancora per l'interruzione.
Buonasera. Buonasera, grazie. Ma lo devo parlare bene.
Sì.
Che bello vedere questa sala così piena. Dunque, Marcello Labor, ma è una personalità molto complessa. La sua storia è veramente incredibile, direi straordinaria. Così, approfondendo nella figura, vorrei lasciarvi un'immagine. Dunque, io non ho né la competenza storica, sia chiaro, né una veste accademica per poter fare una lezione su Marcello Labor. Ho pensato questa sera di trasmettervi alcune di quelle emozioni che io ho provato cimentandomi con questa figura. Suppongo che tra di noi in sala ci siano diverse persone che magari lo hanno conosciuto personalmente, Marcello Labor, e quindi se credono poi nel dibattito potranno aggiungere qualcosa. Vorrei dirvi che c'è un'immagine con cui aprirò questa conversazione e un'altra con cui la chiuderò. In uno dei miei soggiorni romani mi sono imbattuto in un mosaico straordinario che penso voi conosciate, che si trova nella Basilica di San Clemente, che è dietro il Colosseo. È noto come il mosaico dell'albero della vita, è una rappresentazione veramente fantastica del XII secolo, nella quale al centro c'è il crocifisso con Maria e San Giovanni, e da questo crocifisso a mo' di albero fioriscono dei frutti meravigliosi, e tutto l'abside si riempie di questi fiori bellissimi, e la sorpresa è che poi troviamo sotto questa fioritura della croce, uno penserebbe, beh, gli uomini e le donne che sono preposti al sacro, per così dire, quindi monaci, chierici, religiose. Invece troviamo anche gente comune, troviamo contadini, troviamo artigiani, troviamo gli animali delle cortile, di quanti lavorano nelle campagne. È veramente stupenda questa rappresentazione musiva, perché ci dice come dal nostro incontro con il Signore nascono un'infinità di cammini, come diceva adesso il nostro Vescovo. E io mi raffiguro così un po' la vita e l'opera, il pensiero di Marcello Labor. Una fioritura molto creativa, molto composita, che naturalmente non si può riassumere neanche in poche battute. Quale nota mi ha dato questo accostarmi alla figura di Monsignor Labor? Ecco, ve ne cito alcune, però ho scelto una in particolare, che a prima vista può sembrare paradossale, ed è la gioia. Marcello Labor è stato un uomo che infondeva una grande gioia. Questo l'ho potuto constatare perché alcuni testimoni diretti me ne hanno parlato. fin anche in anni lontani, naturalmente. E poi leggendo i suoi scritti, naturalmente, dove lui spesso indugia sulla gioia. Vorrei leggervene uno, farò tre citazioni, perché mi pare che dare la voce direttamente a Marcello Labor sia più significativo del mio commento. Nelle adorazioni eucaristiche lui così scrive: Gesù vuole che viviamo nella gioia dei cuori misericordiosi, nella gioia della carità fraterna, nella gioia della speranza, nella gioia di quanti desiderano rallegrarsi insieme. Che tutti conoscano il profumo del pane e siano beati a gustarlo. Ecco, mi pare un pensiero molto bello. Ti preghiamo, Signore, che noi tutti possiamo essere messaggeri della grande gioia. E questo è il tratto di Marcello Labor che mi ha colpito maggiormente. Dunque, direi che mi ha sbalordito, direi, perché la vita di Monsignor Marcello Labor è stata attraversata da circostanze storiche e da eventi personali davvero drammatici, che in parte sono già stati ricordati, che voi conoscete, immagino, meglio di me. Quindi che un uomo che abbia dovuto farsi carico di certi passaggi dolorosi della propria esistenza, perdere la primogenita in tenera età, perdere la moglie prematuramente, solo per riferirsi alle questioni familiari, e poi mantenere questo sottofondo gioioso, mi sembra un dato, diciamo la verità, anche un certo conforto per noi oggi, che non è che proprio viviamo in un contesto che ci dia tutte grande gioia, e a volte le prospettive sembrano alquanto minacciose. Poi un'altra cosa che mi ha emozionato, vi voglio dire, gli incontri che lui ha avuto, perché era un uomo di incontri, era un uomo di relazioni. E un po' scorrendo la sua biografia ho avuto l'impressione che lui si è aperto poi a degli incontri che cambiano la vita, che fanno prendere nuove direzioni, nuove prospettive. Mi ha commosso l'immagine di questo giovane medico che a Pola faceva cose incredibili, che non cito perché l'ho sempre per scontato che le conosciate, diciamo che era un medico alquanto strano, no? Che visitava gratuitamente, che si preoccupava che i suoi pazienti gracili avessero la carne, che invitava a pranzo una volta al mese tutti i poveracci che si rivolgevano a lui. Cose che colpiscono, no? Ad ogni modo, al capezzale di questi malati, lui incontra questo giovane sacerdote, Don Antonio Santin, e nasce un'amicizia che poi naturalmente si rafforza nell'accompagnamento della moglie gravemente malata. E questa, io penso anche questa curiosità, che è una grande qualità umana, no? Che ha spinto Marcello Labor oltre le soglie delle sue origini ebraiche, che però non avevano poi una fondazione effettivamente di pratica religiosa, no? Lui nasce in un contesto borghese, da una famiglia facoltosa, cosmopolita, studia a Vienna, a Graz, ha delle amicizie con degli intellettuali importanti. Marcello Labor stesso è un letterato, si legge con molto godimento. È un uomo che aveva una conoscenza ottima dell'espressione. Non parliamo di quando predicava, di quando ricordava il vescovo, operava nella direzione spirituale, veramente sapeva comunicare, per così dire, una parola che salva. Aveva questo spirito garbato, questo animo gentile. E l'incontro con Monsignor Santin ha riattivato in lui questa curiosità, questo processo di conoscenza, e lo ha portato poi da adulto, 2 anni dopo il matrimonio, a ricevere insieme alla moglie il battesimo e da laico a intraprendere una serie di iniziative apostoliche nell'associazionismo ecclesiale significative. In tutto questo c'è stata la mano, a mio avviso, di questo incontro con Antonio Santin. A volte credo che per molti di noi, dico anche per me, il Signore a un certo punto compare nella nostra vita attraverso il volto di una persona, e attraverso una parola, attraverso un gesto. Il Signore, tu senti che è presente nella tua vita e può cambiare l'indirizzo, può cambiare il corso della tua storia. Un'altra cosa che mi ha molto colpito di lui è l'umiltà. Ora, una persona che aveva più di un motivo per una buona considerazione e godeva già di una fama notevole, che però non voleva mai apparire, non voleva mai che venissero alla luce certi gesti anche eroici che lui ha compiuto nella vita. Ne conosciamo diversi, ma pensate quando era esule a Fossalta di Portoguaro, per le sue radici ebraiche, arrivano i nazisti nel paese, individuano una decina di giovani partigiani, sono pronti a fucilarli, e lui, parlando il tedesco, instaura una trattativa con il comandante e riesce a salvarli. E notate che se fosse apparso ovviamente chiaro a questo ufficiale che lui apparteneva a una famiglia ebraica, in quel modo era consapevole di mettere a repentaglio la sua vita, no? Ha fatto delle cose veramente straordinarie, eppure ha mantenuto questa umiltà. E quando è mancato, nel 54, lui chiede, nelle sue disposizioni testamentari, di essere sepolto povero, nudo, solo con la mia veste talare, senza insegne o paramenti. Mi sento tanto povero davanti a Dio. Questo veramente, veramente mette in luce la sua nobiltà d'animo. Un'altra nota certamente che ho colto in lui è questa passione. Allora, anche questo è per me un lascito importante. Diciamo che ci troviamo un po' in un'epoca liquida, no? Un po' dove i riferimenti vengono a mancare, dove c'è una fragilità anche generazionale. Mi permetto di dire un'assenza di paternità piuttosto diffusa. Ecco, Marcello Labro è stato veramente padre. Padre dal punto di vista proprio familiare, ha generato dei figli che ha continuato sempre a seguire, anche quando, abbracciando il sacerdozio, anticipatamente si è spogliato dei suoi beni e li ha suddivisi ai suoi figli, ma padre anche spirituale di tanti, di molte persone che in un modo o nell'altro poi ci sono state ricordate attraverso le loro testimonianze. La fonte di questo, come lui scrive in molti suoi passaggi, è il fatto che lui si è sentito amato. A un certo punto nella sua vita, ha incontrato questo Signore, che è il volto di questo Dio, che, in cui si è sentito amato incondizionatamente, senza alcun merito, così come egli era, e ha accolto questo amore e ha sentito nella sua vita di condividerlo. Direi infine un'immagine conclusiva di questa mia veloce condivisione di emozioni che ho cercato di trasmettervi, ma questa volta l'immagine la lascio scegliere a Marcello Labor, e prendo il santino della sua ordinazione presbiterale nella cattedrale di San Giusto, quando per le mani consacratorie del vescovo Antonio Santin riceverà l'ordine sacro. In quell'occasione egli stampò un'immaginetta che restasse a ricordo dei presenti, nella quale scelse quella riproduzione pittorica stupenda che tutti conosciamo della vocazione di Matteo, la chiamata di questo pubblicano, no, considerato indegno, reprobo dai religiosi per la professione che lo poneva tra i pubblici peccatori, ma Gesù chiama proprio lui, ricordate, no? Nella chiesa dei francesi a Roma, col dito lo indica, il genio di Caravaggio proietta questo raggio di luce, è bello vedere la faccia dei protagonisti di questa scena, sbigottiti, dico, ma come? È proprio lui che sceglie quel farabutto. Ebbene, Marcello Labro, per la sua ordinazione sacerdotale, sceglie proprio la vocazione di Matteo. Cosa avrà voluto dirci? Io l'ho letta così, che lui ha sentito di aver incontrato il Signore a un certo punto della sua vita, si è sentito abbracciare dal suo amore misericordioso, gratuito, infinito, che ha preso, e lui in cambio cosa gli ha donato? Gli ha donato il suo limite, la sua fragilità, quella condizione umana, no, per cui, cioè, in questo scambio di sguardi tra Gesù e il pubblicano, ognuno di noi può leggere la sua storia, no? Una felice contaminazione tra la miseria umana e la misericordia divina. Ecco, io credo che non sia stata casuale questa scelta di Marcello Labor, e ci indica questa prospettiva luminosa, e di percorrerla senza paura di affidarsi al Signore. Vi lascio un ultimo pensiero con cui concludo, tratto dal diario di Marcello Labor, quando si avvia proprio a ricevere il sacerdozio dopo la formazione a Venezia. Perdere il fascino di medico, non essere più nemmeno ascoltati per la propria esperienza, perdere l'amicizia che conforta, e ridivenire una cellula ignota, perdere la patria, il raggruppamento umano, il posto sociale, care umiliazioni che Dio mi porge e per cui lo ringrazio, perché io sono sicuro della sua presenza e del suo amore. Grazie.
Grazie a Monsignor Manfredi Poilucci, e se ci sono delle domande, avete appunto, c'è anche un microfono, c'è anche un gelato a disposizione, nel senso di microfono. Per favore, però, vista la sala, che venite qua, mi costringo a fare quattro passi, grazie. Fa il balletto lei? Magnifico, perfetto.
Ma io ringrazio di questa occasione. Io posso parlare sia perché l'ho conosciuto direttamente, sia perché ho poi continuato a praticamente a ricordarlo anche dopo morto, nel senso che andavo a Pola ogni anno e per molti anni con il figlio e quando è morto il figlio senza di lui a portare i fiori sulla tomba di Elsa, della moglie. C'è una grande tomba nel cimitero di Pola dove c'è scritto solo il labor e io sono andato fino a che potevo e anche perché avevo promesso che avrei portato i garofani rossi su quella tomba. E due semplici considerazioni. Una, quella, i nipoti di Don Marcello mi hanno telefonato stamattina chiedendomi di portare il loro saluto e la partecipazione della famiglia e ringraziando la diocesi per aver ricordato il nonno. Le due cose uniche che mi ricordo, che penso sia utile mettervi al corrente, non so, informarvi, avere un qualche elemento in più, sono due. Una, la prima volta che ho sentito parlare dopo la morte di Don Marcello, Monsignor Santin aveva indetto una giornata delle vocazioni con una grande manifestazione al Teatro Nuovo che si trovava in Piazza Oberdan, dove adesso c'è il Consiglio regionale. C'era un grande teatro. Il tema era la figura del prete. E Santin chi ha chiamato? Ha chiamato Emilio Labor, che era il vicepresidente delle ACLI di Milano, a parlare della figura del prete. Lui non ha mai nominato Don Marcello, ma tutti sono usciti avendo la certezza che lui aveva parlato di suo padre, soprattutto della figura del prete, evidentemente, del quale lui era evidentemente fortemente convinto. So che la moglie di Marcello gli aveva detto prima di morire, gli aveva preanticipato a lui: tanto ti farai prete dopo che sono morto io, glielo ho detto più volte, quindi c'era anche questa consapevolezza. La seconda sottolineatura era questa, molto personale. Io ero in quel periodo in seminario, e mentre lui era rettore del seminario, non voleva esercitare in genere la figura, il ruolo di medico, essendo prete. Tentava di non esercitare questo ruolo. Io stavo molto male, un anno, ero praticamente sempre malato, avevo febbre, infatti ho perso l'anno. E i medici configuravano la TBC nei miei confronti, perché? Perché essendo morta mia mamma di TBC, era facile che io avessi la TBC. E lui una notte viene in infermeria e mi dice: no, vieni qua, ti visito io. E mi ha fatto una visita di quelle che oggi i medici non esistono, insomma, ecco, diciamo che una roba unica. Alla fine mi mette la mano sulla spalla e mi dice: non stare ad ascoltare, tu non hai la TBC, va tranquillo. E così lo ricordo come l'ultima cosa di questa sua in qualche modo previsione, e l'ho in qualche modo ringraziato sempre nella mia vita, anche quando a livello familiare ho avuto problemi di questa natura, eppure so che è stato vicino e so di poter vantare questa sua amicizia. Non era perché lui era il rettore, io ero un semplice ragazzino allora, però ecco, mi ricordo una grande figura, veramente una grande figura. Grazie.
Grazie.
Io, a differenza di Tarcisio, non ho mai fissato i miei occhi negli occhi di Don Marcello, però gli devo la vita. Mia mamma era una di quelle persone che lui seguiva, era una parrocchiana della cattedrale e dopo tanti interventi e varie difficoltà, finalmente sembrava che arrivasse questo figlio tanto amato. Poi ero io, insomma. Però a metà della gravidanza, una brutta caduta, tutti i medici dicevano non ce la farà ad arrivare. E Don Marcello gli ha suggerito di chiedere alla Madonna, in cattedrale si venera assieme a San Giusto, la Madonna Dolorata, all'epoca non è la statua che oggi conosciamo, aveva tutti i paraventi dorati, eccetera. E allora con lui i miei genitori mi hanno affidato questa creatura. E con convinzione, facendo un voto che potevano portare, perché la famiglia era molto povera, per cui io mi chiamo Maria Grazia. E Don Marcello è mancato che subito dopo. Mia mamma, figuratevi se non ha continuato a chiedere questa grazia e anche a lui di intercedere. E oggi ringrazio Dio della vita. L'ho sentito sempre un padre spirituale, come diceva un po' Lucci. E questo fatto io l'ho raccontato a Livio in un'occasione. E Livio qualche volta mi diceva che si sentiva quando veniva dal papà che non aveva mai tanto tempo per lui, perché aveva i preti, e quando ha saputo di me ha detto: adesso non basta i preti, in buon dialetto triestino, un'altra figlia di anima, no? E mi ha abbracciato, è andato giù, ha trovato, è tornato su in ufficio, era venuto da me in ufficio con un mazzetto di ciclamini. Ecco, io, mamma me l'ha sempre raccontato, adesso sono tutti su, ripenso nella beatitudine, e con voi dico grazie.
Grazie. Testimonianze, domande? Bene.
Buona partecipazione, ringrazio il Vescovo di essere tornato. Ah no, c'è ancora, c'è sempre uno che si aggiunge all'ultimo momento. Vada.
Sì, terribile. Chiedo scusa, io volevo solo dare una piccola notizia. Un mese fa c'è stata una trasmissione di Telenova, che è una televisione dell'Istria, non è molto conosciuta perché è nata penso 3 anni fa se non sbaglio, che hanno fatto un bel servizio su Don Marcello Labor. E l'altra cosa che mi piaceva dirvi, 4 anni fa a Pola c'è stato un pellegrinaggio di un gruppo di persone da Gorizia, da Trieste, c'ero anch'io, Pordenone, per ricordare il venerabile Egidio Bolesi, e in quell'occasione fu presentato un libretto, che anche questo purtroppo è poco conosciuto, intitolato I 3 beati di Pola, e con una breve biografia di Marcello Labor, di Egidio Bolesi e di una suora che è vissuta anche lei in quel periodo. E la terza cosa, 2 anni fa, forse 3, so che c'è stata più di una occasione in una rubrica religiosa di Radio Pola, Radio Pola e Radio Croata, però hanno spazio in italiano, e c'è una rubrica religiosa, e c'è stato chi ha presentato la figura di Marcello Labor. Questo perché sono arrivato tardi, mi scuso, ma ho colto quello che è stato detto, che la comunità degli italiani, per la verità, non ha cura della comunità degli italiani, ma ha cura di qualcuno della diocesi. E fra l'altro, nel sito della diocesi di Parenzo Pola, come è presente la figura, con tutta una serie di notizie, del beato Miroslav Bulesic, c'è anche quella di Don Francesco Bonifacio, e credo che ci sia una grande disponibilità, se qualcuno andasse a proporlo, di inserire la figura del venerabile Marcello Labor e anche ovviamente Egidio Bolesi. Cioè non è una figura sconosciuta del tutto. Abbiamo tentato di portarla, però ci sono stati dei momenti molto precisi in cui questa figura era presente. Grazie.
Grazie, adesso il Vescovo, prego.
Sì, un'ultima parola proprio anch'io. Queste testimonianze ci dicono che allora non dobbiamo perdere tempo, ma mantenere vivo e rilanciare la memoria di Marcello Labor. Abbiamo bisogno di porre il nostro sguardo su persone che nella vita si sono impegnate, hanno rischiato, hanno esercitato la loro libertà nell'amore. Marcello Labor nell'amore di Dio e nell'amore del prossimo, combinando insieme in una modalità del tutto originale, perché la sua vita è davvero epica, è davvero qualcosa di unico. Abbiamo sentito, origine ebrea, poi si converte, poi ma è sposato, ha dei figli, diventa prete, prigioniero e perseguitato da tutti i regimi. Ecco, noi tante volte parliamo di questo nostro tempo come se fosse il tempo più brutto, ma se guardiamo indietro, ci sono stati dei tempi difficili. Certo, questo è il nostro tempo e lo viviamo con le apprensioni, le preoccupazioni che sono nostre. Ma il guardare a come altri hanno vissuto rischiando la loro vita coraggiosamente e nell'amore, nella fede in Dio. Ecco, a me questo piace tanto. Forse sarà che ricordo che io sono cresciuto così, con quel parroco che ci faceva vedere questi esempi, ma noi che ce li abbiamo in casa non possiamo trascurarne la memoria. Ed è vero, anche ai ragazzi, ai giovani, anche nelle scuole, diventa un altro modo per coltivare la memoria, non la memoria risentita, ma la memoria di chi nelle prove e nelle tragedie ha saputo scegliere, ha saputo mettersi in gioco al servizio degli altri. Ecco, se ci fossero altre persone che vogliono dare una mano per mantenere viva la memoria di Marcello Labor, come diocesi, come associazione Siloe, saremmo davvero molto contenti, per cui faccio un po' di reclutamento.
Ricordare che c'è questo manuale sul Marcello, libretto su Marcello Labor, che potete prendere dando un'offerta, mi raccomando, non minima. Prego.
Io volevo ringraziare tutti i presenti e agganciarmi appunto a quello fatto del signor Vescovo, facendo presente appunto che chiunque avesse testimonianze, materiale, ricordi, può trasmettere direttamente tramite i nostri canali oppure presentarsi direttamente presso la nostra sede ogni primo martedì del mese al pomeriggio. Grazie ancora. La sede è in via Bonaparte, numero 2.
Radio Nuova Trieste, speciale.